Oltre le vette, un programma di informazione e cultura sulla montagna, a cura di Ambra Zaghetto.
Buonasera e bentornati a Oltre le Vette, siete su RCS, come ogni ultimo mercoledì del mese siete in compagnia di Ambra. Questa sera è una puntata speciale perché festeggiamo un anno di programma, quindi un grazie sincero a Palma Gatti che ha proposto l'idea di questo programma e un anno fa quindi abbiamo potuto iniziare questa avventura che prosegue e spero proseguirà ancora per un po' di tempo, un po' di anni. E un grazie sincero a Ivan in regia, sempre con grande pazienza, che mi segue, ci segue a me e agli ospiti, quindi grazie Ivan. Questa sera parliamo di cascate di ghiaccio e lo facciamo in compagnia di Franco Tosolini. Ciao Franco.
Ciao Ambra, buonasera a tutti.
Franco è istruttore regionale CAI dal 2015 e istruttore e direttore del corso di alpinismo 2016 presso il CAI di Corsico.
Esatto, sì.
Ecco, io in realtà vorrei chiederti qualche cosa su di te, perché...
Chiedimi tutto quello che vuoi, sì.
Prima di tutto, visto che Oltre le Vette è un programma di montagna, parliamo di montagna, certo, in ogni suo aspetto, come è nata in te la passione per la montagna?
Ma guarda, la passione per la montagna nasce in quanto mio papà mi ha accompagnato fin da bimbo. E lì quindi mi sono appassionato al mondo verticale, al mondo della montagna, anche se con mio papà ho sempre fatto quello che viene definito trekking escursionismo. E dopodiché è iniziata la seconda fase della mia vita in montagna, che è stata l'approcciarsi alle grandi vette e alle grandi vette, e l'ho fatto soprattutto con i miei amici di Timau, che è un paese delle Alpi Carniche, e con un mio caro amico che si chiama Tomada, che mi ha proprio insegnato i rudimenti dell'arrampicata su roccia. E poi è arrivata la terza fase, quella più importante, che è stata quella di iscriversi al corso di alpinismo presso il CAI di Corsico, e da lì poi è iniziata...
A che età ti sei iscritto al corso di alpinismo?
Ma in realtà mi sono iscritto molto tardi, mi sono iscritto nel 2006, che avevo 29 anni, quindi un po' tardino. Ci tengo a precisare però che le più alte vette le avevo già scalate prima.
Ah, sì?
Sì, sì,
ah.
con gli amici che ti dicevo, però è stata una cosa assolutamente in totale fiducia nei confronti di queste persone che mi accompagnavano, una cosa che assolutamente da non fare, però...
L'importante è che l'avete fatto in sicurezza e sei qui oggi a parlare con noi di montagna. E quindi dal 2006 nasce la tua passione in realtà seria nei confronti dell'alpinismo, giusto?
Sì, sì, nasce la passione consapevole.
Consapevole.
Sì, sì, la passione consapevole. Poi alcuni anni dopo sono diventato istruttore di alpinismo, sempre presso la scuola del CAI di Corsico, e ho conosciuto tanti amici, ho iniziato proprio ad andare tantissimo in montagna, a fare anche delle cose importanti, impegnative.
Sì. Qualcuna di queste cose impegnative, giusto per dire agli ascoltatori qualcosa di io ho visto una lista impressionante di quello che hai fatto.
No, in realtà è una lista modestissima, in realtà ci sono cose ben più impegnative, molto più. Però ecco, alcune delle cose belle che ho fatto sicuramente nel gruppo del Monte Bianco, visto che siamo anche in tema di cascate, di goulotte, così, sicuramente la goulotte Cherée o la goulotte Valeria sul Monte Bianco, oppure qualche scalata nei satelliti del Monte Bianco.
Vabbè, dai, entriamo nel merito dell'argomento della puntata. Cascate di ghiaccio. Cosa vuol dire affrontare una cascata di ghiaccio?
Beh, affrontare una cascata di ghiaccio vuol dire sostanzialmente arrampicare su qualcosa di effimero, nel senso che qualcosa che esiste soltanto in un determinato periodo dell'anno, tra l'altro in un periodo limitatissimo, che possiamo considerare il periodo da gennaio-febbraio. Sostanzialmente fine. Le cascate sappiamo che in estate sono una colata d'acqua che si muove, d'inverno invece in alcuni punti del territorio che raggiungono determinate temperature diventano delle colate di ghiaccio e ci si approccia, si scala questa cosa ed sono delle sensazioni meravigliose proprio perché per le difficoltà che si incontrano, per l'ambiente in cui ci si trova e per le condizioni particolari che si riscontrano.
E quali sono i siti quindi dove si va a scalare su ghiaccio?
Ma guarda, considera, qua in Italia L'arrampicata su ghiaccio nasce in Val Varaita alla fine degli anni 70 e a tutt'oggi la Val Varaita rappresenta sicuramente una specie di Eldorado per quanto riguarda l'arrampicata su ghiaccio. Dopodiché ci sono tanti altri siti in Valle d'Aosta, siamo stati recentemente tra l'altro dalle parti di Cogne, Val Nontei, Val Leil, ma anche qua in Lombardia uno dei paradisi della Lombardia dell'arrampicata su ghiaccio è la Val Paghera, che è praticamente in provincia di Brescia, oppure sul gruppo dell'Adamello, oppure anche nella zona della Valtellina, tipo la Val Masino. In Lombardia l'arrampicata su ghiaccio nasce proprio in Val Masino.
E che poi lì vicino c'è anche la Val di Mello, dove si arrampica su roccia.
Sì.
E poco prima di iniziare il programma mi dicevi, per affrontare una cascata di ghiaccio bisogna sapere arrampicare bene su roccia.
È assolutamente essenziale. Non credo che esistano, per quanto ne so io, arrampicatori, cascatisti, e che non arrampicano su roccia, credo che non esista. Le tecniche che si usano su roccia vengono sostanzialmente mutuate quasi identicamente, in maniera identica sulla cascata di ghiaccio.
Ah, perfetto. Direi di fermarci, ascoltiamo insieme Di Zucchero, Diavolo in me. A fra poco. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul. Sanctify. Amen. I've got the devil in me. E rieccoci in diretta su Oltre le Vette, siete sempre in compagnia di Ambra. Questa sera stiamo parlando di cascate di ghiaccio e lo stiamo facendo in compagnia di Franco Tosolini. Franco ci parlava a inizio puntata di alcuni aneddoti suoi personali su cascate di ghiaccio, quindi ti invito a riproporli e parlarci un pochino di quanto hai vissuto tu personalmente.
Sì, no, avevo accennato a delle esperienze che avevo fatto sul gruppo del Monte Bianco per quanto riguarda la salita di alcune goulotte, alcuni couloir. In particolare è interessante rilevare come l'arrampicata su cascata di ghiaccio nasca proprio sulle scalate di questi couloir e queste goulotte, perché erano identificate al tempo. Sostanzialmente le goulotte sono sostanzialmente dei stretti canali incassati fra le rocce che sono interamente ricoperti di ghiaccio. E quindi risalirli e uscire fuori in vetta era ovviamente un'attrazione fatale per gli alpinisti del tempo. E intorno agli anni 60, fine anni 60-70, hanno iniziato, grazie anche alle tecniche a migliorare le tecniche di arrampicata, soprattutto in materiali, ramponi, piccozze, eccetera, a scalare appunto questi goulotte, queste couloir. Si consideri ad esempio con un nome su tutti il francese Gabarrou, che ha aperto tantissime di queste vie sul Monte Bianco. E poi solo in seguito è nata l'arrampicata sulla cascata di ghiaccio, la cascata di ghiaccio di fondovalle, cioè quella che dicevo prima, l'acqua che d'estate scorre normalmente e che d'inverno invece si congela e diventa la cascata. Allora a quel punto non c'era più la visione alpinistica, ma c'era il gioco, il divertimento, il piacere di scalare la cascata.
La cascata in sé. Potremmo parlare, ecco, del come affrontare la cascata dal punto di vista tecnico. Che cosa puoi dire ai nostri ascoltatori che vogliono affrontare una cascata di ghiaccio?
Beh, sì, allora, secondo me la cosa importante è andare o al seguito di persone che sono assolutamente preparate, come potremmo essere noi istruttori del CAI, oppure accompagnati con delle guide alpine, oppure con degli amici di cui si ha piena e totale fiducia. Non andare in maniera sprovveduta. Dopodiché tocca anche avere l'attrezzatura giusta, bisogna avere dei ramponi adatti. Non tutti i ramponi da ghiaccio vanno bene, ci sono i ramponi da ghiacciaio e i ramponi da cascata, sono diversi.
Ecco, che differenza c'è tra i due tipi di ramponi?
Ma essenzialmente cambia la struttura delle punte. Sulle punte dei ramponi da ghiacciaio hanno una sezione orizzontale, mentre i ramponi da cascata hanno una sezione verticale. La sezione verticale permette una maggiore penetrazione nel ghiaccio. E questo ovviamente dà maggiore sicurezza quando si arrampica su cascata. E dopodiché cambiano anche gli attrezzi, le piccozze che si usano in cascata hanno un manico particolarmente arcuato, hanno una becca particolarmente arcuata, sono studiate in maniera tale che ci sia maggiore penetrazione nel ghiaccio e che la trazione fatta dall'alpinista faccia penetrare la picca nel ghiaccio e non la faccia fuoriuscire, ovviamente.
Ecco, ho dei ricordi di qualcuno che mi raccontava, io sono inesperta di cascate di ghiaccio, però il fatto di fidarsi della piccozza e del fatto che la punta comunque entra poco nel ghiaccio,
sì.
E però tiene su tutta la persona.
Sì. Sì, no, sicuramente la picca entra poco, però tiene su bene. Il problema della fiducia è un problema che credo abbia riguardato un po' tutti nel momento in cui ci approcciamo alla prima cascata di ghiaccio. Devi fidarti di quell'attrezzo, è un po' diverso dall'arrampicata su roccia, dove tu prendi un appiglio e sei ragionevolmente certo che quell'appiglio tiene. Invece la picca ti chiedi sempre, mio Dio, terrà, forse no. E invece dopo un po' capisci che tiene, e anche capisci quando la inserisci bene, quando invece no, quando può tenere, quando no. E
come fai a capirlo? Cioè, scusa, te lo chiedo proprio da inesperta, la punti e senti quanto penetra, riesci a capire?
Tu riesci ad avere un'esperienza tale, ad affinare in maniera tale il gesto, che riesci a capire quanto è entrata e quanto no. E riesci anche a capire dopo un po' di cascate che fai, il tipo di ghiaccio che hai davanti. E quindi sulla base del tipo di ghiaccio che hai davanti riesci anche a capire, ti aspetti già prima che la piccozza entri come deve essere entrata, come ti risponde in mano per sapere che è entrata bene o meno.
Ecco, visto che hai parlato del tipo di ghiaccio, ti chiedo come si fa a capire quando è il momento di arrampicare una cascata di ghiaccio, se il ghiaccio è pronto, magari non è la parola più adatta, oppure non è pronto. Come si fa?
Sì, beh, allora, come tutto quello che concerne l'alpinismo invernale, è assolutamente necessario andare sul posto dopo aver fatto un'adeguata analisi e indagine sulle condizioni meteo precedenti. E quindi tu dovrai valutare quanta neve c'è stata, quanto freddo ha fatto e via discorrendo. Non è pensabile andare a fare una cascata di ghiaccio senza considerare questi aspetti, senza considerare quanto tempo ha fatto nel sito che si sceglie, quanto freddo ha fatto e che se c'era neve o meno. Assolutamente non è pensabile. Dopodiché il ghiaccio che si può trovare si valuta ovviamente sul posto, è abbastanza facile valutare, nel senso quest'anno ci sono capitati dei casi che siamo andati all'attacco di una parete e abbiamo trovato più roccia che ghiaccio, nel senso che è stato un inverno relativamente caldo e conseguentemente non si era formato, in quel caso siamo anche tornati indietro. Oppure si può trovare anche un ghiaccio particolarmente duro, di solito capita quando un ghiaccio vecchio che si forma magari già a novembre, soprattutto su alte quote, ci è capitato anche quest'anno sul gruppo del Monte Rosa di aver trovato un ghiaccio che si era formato già fine ottobre, primi di novembre, in cui non era passato nessuno e la piccozza aveva particolare difficoltà ad entrare, e anche nell'inserimento dei chiodi richiedeva particolare cura ed attenzione.
Ecco, hai detto chiodi ovviamente
ho
da
sbagliato.
Ghiaccio.
In realtà si chiamano viti da ghiaccio.
Viti
sì,
da ghiaccio. Sì. E quindi aggiungiamo al materiale che abbiamo detto prima, quindi i ramponi ovviamente, hai detto le piccozze che sono particolari, quindi ci vogliono anche le viti da ghiaccio.
Ci vogliono anche le viti da ghiaccio. Ci vogliono, diciamo, dalle 8 alle 10 viti da ghiaccio per poter fare una via di non particolari difficoltà, di un entry level, diciamo. E le viti da ghiaccio sono anche particolarmente costose, quindi considerando che ce ne vogliono 8-10 è una spesa abbastanza
notevole,
importante.
Sì, più o meno per... quant'è il costo?
Ma consideriamo che una vite da ghiaccio costa dai 60 agli 80 euro l'una.
Ah però?
Sì, sì, sì. Quindi diventa una spesa impegnativa e non è pensabile andare senza, perché non è come sulla roccia che magari si possono trovare dei chiodi lì, non si può trovare, devi metterli tu per forza.
E più o meno dicevi vie non difficilissime, quanto sono lunghe? Ecco, io le rapporto alla lunghezza delle vie di arrampicata su roccia. Su ghiaccio si valuta così?
Sì, la valutazione è più o meno la stessa. Considera che ci sono ad esempio dei siti, ad esempio sempre in Piemonte, in Val dell'Orco, che c'è una vera e propria falesia di ghiaccio. Uh-huh. E quindi si tratta di monotiri. Addirittura che possono essere fatti anche con la corda dall'alto, quindi proprio un vero e proprio monotiro. Dopodiché ci sono vie di tutte le lunghezze, dalle cascate che hanno 1-2 tiri a cascate che hanno 15 tiri. La lunghezza, ecco, una cosa che varia rispetto alla roccia è che tendenzialmente, ma non è una regola, comunque tendenzialmente i tiri della cascata da ghiaccio sono un po' più lunghi di quelli da roccia, quindi siamo di solito sui 40, 50, 55 metri, mentre quelli da roccia, soprattutto le classiche, sono sui 30. Ecco.
L'ultima cosa che ti chiedo per il materiale è la corda che si utilizza per andare su cascata di ghiaccio. Che corde...
Allora, sostanzialmente noi utilizziamo delle mezze corde, se parliamo di una cascata di ghiaccio di più tiri, come si utilizzano per la roccia sulle vie di più tiri in roccia, la stessa cosa. Sarebbe opportuno avere delle corde che hanno dei trattamenti particolari che si chiamano dry, che sono delle rocce delle corde che hanno... diciamo idrorepellenti fondamentalmente.
Così non si bagnano,
non dovrebbero bagnarsi. Uh-huh. Ma non è obbligatorio, si può andare anche con delle mezze corde che si utilizzano su roccia normale. Sì.
E poi ovviamente moschettoni,
tutto quello che serve, il secchiello,
il casco.
Sì, sì. Il casco è assolutamente indispensabile, non è pensabile, ma non è opzionale. Ogni piccozzata su cascata di ghiaccio fa cadere centinaia di pezzi di ghiaccio che vanno sulla testa di quello che è sotto, non è proprio pensabile partire.
Quindi obbligatorio.
Sì, sì, no, obbligatorio. E addirittura anche una visiera sarebbe, un casco con visiera.
Ah, ottimo.
Sì, sì, non
bene, Franco, ci lasciamo per ascoltare la viabilità e un poco di pubblicità.
Tutta la musica più bella, i grandi successi, RCS. RCS.
In blu.
Sali, donne, uomini.
prigionieri di felicità. La verità è limpida, ma la natura umana è stupida. Vivendo in questo mondo, prima o poi si cade giù. Fuoco in fiamme, paradiso. Io rivoglio le mie ali e le voglio adesso. Fuoco in fiamme, in questo letto. Portami con te all'inferno, perché siamo fatti così. Il problema è
bellissima Senz'ali di Giorgia, rieccoci in diretta in compagnia di Franco Tosolini, stiamo parlando di cascate di ghiaccio. Prima della viabilità, Franco, mi hai parlato dei siti dove si possono trovare cascate di ghiaccio. Per gli ascoltatori ridiciamo qualcuno di questi siti più importanti.
Sì, magari pensando un po' ai neofiti, alle persone che si vogliono un po' approcciare alle cascate, sicuramente mi sentirei di consigliare a Cogne la cascata Lillaz, che è proprio una cascata abbastanza facile, relativamente facile, tutta a balze, quindi ci sono dei tratti un po' più tecnici e tratti che ti permettono di respirare. E qui invece in Lombardia, in Valpaghera, sicuramente mi sentirei di consigliare la via Albero di Natale di Sinistra, che anche questa ha un paio di muretti tecnici, è un po' più impegnativa di quella che ho detto di Lillaz, però tutto sommato non particolarmente difficile, va bene diciamo per i neofiti, oppure anche lo Scudo, sempre in Valpaghera, ecco. E queste mi sentirei di consigliarle. Dopodiché, dopo aver fatto queste, si può andare un po' oltre e fare magari la cascata Patry o la cascata Acheronte, sempre in zona Cogne, in Val Nontei.
Ok, perfetto. Senti, prima di lasciarci per la pausa viabilità e pubblicità, abbiamo parlato un poco dell'attrezzatura che ci vuole per affrontare le cascate di ghiaccio. Quindi abbiamo detto ramponi diversi da quelli per andare su ghiacciaio, piccozze che sono diverse, il casco che non deve mai mancare, però non abbiamo parlato dell'abbigliamento.
Ah, certo, sì, l'abbigliamento è fondamentale. È un posto dove fa freddo, noi andiamo a cercare il freddo quando andiamo a cercare la cascata, non è pensabile fare una cascata col caldo, quindi siamo sempre a temperature sotto lo zero, possibilmente abbondantemente sotto lo zero. Conseguentemente si dovrà essere vestiti molto e quindi dovremmo avere io calzamaglie non le uso mai, ad esempio, però so che molte persone le utilizzano, quindi calzamaglie, pantaloni, sovrapantaloni io li utilizzo sempre, perché tendenzialmente siamo in un ambiente ghiacciato spesso si va a contatto col ghiaccio e quindi ci si bagna, quindi sovrapantaloni impermeabile è fondamentale. E quindi invece per quanto riguarda il corpo, tutto tutto il solito abbigliamento a strati di cipolla,
maglia termica,
esatto, maglia termica, pile, eccetera, e sopra ovviamente sicuramente dovremmo avere un antivento e un antiacqua. Importantissimi i guanti, io consiglio sempre due paia di guanti, non occorre svenarsi per comprare dei guanti comunque che resistano a temperature fredde, si possono trovare anche dei guanti che offrono un buon rapporto qualità-prezzo.
Ma guanti da sci oppure guanti?
Dobbiamo prendere dei guanti nel reparto d'alpinismo che riguardano possibilmente l'arrampicata su cascata di ghiaccio.
Che non si bagnino, quindi.
Sì, devono essere impermeabili e devono. Sì, anche guanti da parete nord va bene, ecco, sì, assolutamente. Però no, con guanti da sci li escluderei, anche perché comunque devono avere i rinforzi nei posti giusti, perché l'utilizzo delle picozze, inserire la vite da ghiaccio, estrarre la vite da ghiaccio, quindi richiedono anche. Possono anche rovinarsi in alcuni punti, devono essere resistenti, eccetera. Inoltre io utilizzo sempre gli scaldini per le mani, perché sono importanti, sono fondamentali. Avere i geloni è una cosa che abbiamo provato tutti, che fa malissimo e che purtroppo non c'è nulla da fare se non aspettare che il dolore passi. Lo scaldino da mani ti risolve questo problema. Io, a tal proposito, un piccolo aneddoto: ero in Perù sulla parete nord dell'Alpamayo e ero assieme al direttore della nostra scuola, Gianmario. Abbiamo fatto questa scalata, siamo partiti mi sembra le 1-2 di notte, così, per affrontare la parete. Faceva parecchio freddo, credo che fossimo intorno ai meno 20, e io riuscivo a fare, ero andato alcuni giorni prima a Huaraz, in questa capitale qui sulle Ande, e avevo girato tutta la mattina a cercare gli scaldamani, gli scaldini per le mani. Finalmente in un negozietto ero riuscito a trovarli, così. E invece Gianmario era andato a bere birre, a comprare nei mercati, no? E lì, in quel momento, l'impegno è stato premiato, perché lui era pieno di freddo, solo quando scalava riusciva a riscaldarsi un attimo, poi in sosta non riusciva a fare neanche una manovra e facevo tutto io. E alla fine lui mi fa: cavolo, però i tuoi guanti vanno bene. E no, gli ho detto, qua sono gli scaldini.
Gli scaldini che fanno la differenza.
Che fanno la differenza.
Però, caspita. E senti, passiamo alla sicurezza su cascate di ghiaccio. Ecco, come essere sicuri quando si affronta una scalata su cascata?
Allora, qui si potrebbe aprire un mondo e finire domani mattina. Diciamo in maniera molto semplice che, per quanto attiene le cascate di ghiaccio facili per neofiti, quelle che ho citato prima, qualcun'altra così, dove sostanzialmente abbiamo le soste attrezzate a spit, la sicurezza è praticamente identica a quella che riguarda l'arrampicata su roccia. E quindi l'utilizzo del secchiello per fare sicura al primo di cordata e l'utilizzo del discensore per recuperare il secondo di cordata. Abbiamo quindi delle soste a prova di bomba e quindi non c'è, ovviamente tocca avere i chiodi, le viti, come dicevo prima, e quindi non cambia nulla. Se andiamo in cascate un po' più impegnative, dove le soste sono da creare, allora lì si apre un mondo e cambia radicalmente. Però credo che uno che fa queste cose sappia.
Certo,
sì.
Dovrebbe sapere.
Sì, dovrebbe sapere.
Ti
sì.
faccio una domanda. Quando si affronta una cascata di ghiaccio, il meteo ha importanza? O meglio, si può andare a arrampicare su cascata sia che ci sia il sol pieno, sia che nevichi o piova? Fa differenza?
Allora, la maggior parte delle cascate che ho fatto le ho sempre fatte praticamente mentre nevicava. Non ovviamente nevicate copiose, nevicate deboli, debolissime, però nevicava. Quindi freddo, ci deve essere sempre freddo. Le cascate possibilmente devono essere esposte a nord-ovest, anche se ci sono cascate a sud. E anche qui c'è un aneddoto simpatico: quando sono andato a fare la Chéré sul Monte Bianco con Damiano e con Laura, che sono i miei soci, per lungo tempo sono stati i miei soci, e era una parete ovest, siamo riusciti a far sorgere il sole sulla parete ovest. Siamo stati così tanti, ma non solo per colpa nostra, anche perché siamo andate cordate, che è venuto fuori il sole, ci siamo goduti le ultime calate sotto il sole sul Monte Bianco, spettacolare.
Bellissimo,
sì, indimenticabile.
No, comunque dal tuo discorso emerge il fatto che è meglio che non ci sia il sole pieno.
Assolutamente no, assolutamente no.
Quindi una giornata nuvolosa forse è il meglio.
Una giornata nuvolosa va benissimo, sì, assolutamente va benissimo. Fare attenzione anche alle nevicate precedenti, Sono abbastanza diffusi i casi di scariche di valanghe sulle cascate che sono letali per gli alpinisti.
Quindi bollettino valanghe,
sì, assolutamente.
Se ci sono state nevicate recenti, quindi è meglio non...
Bollettino valanghe e informazione con gli abitanti della zona, rifugisti, guide, eccetera, sì. Sapere se quella cascata è soggetta a scariche.
Ecco, questo è importante.
È fondamentale, fondamentale. Okay. Sì.
E visto che parlavamo dei siti per chi si approccia per la prima volta all'arrampicata su ghiaccio, che corsi consigli? Se ce n'è al CAI di Corsico o piuttosto altrove?
Al momento al CAI di Corsico non siamo attrezzati per fare i corsi di cascate, nel senso che abbiamo un corpo istruttori non particolarmente numeroso e nonostante ciò facciamo già 2-3 corsi all'anno, e aggiungere anche il corso da cascate sarebbe veramente troppo oneroso per tutti noi che lo facciamo a tempo libero.
Sì.
Sicuramente consiglio però di fare un corso in una delle scuole CAI, ce ne sono tantissime qua in Lombardia, soprattutto in provincia di Milano, e sono attrezzate, preparatissime per fare questi corsi. Consiglio questo. Diversamente si può anche fare un corso da cascate con le guide alpine, sicuramente.
Sicuramente è bene anche fare prima, dicevi, arrampicata su roccia, come...
Il mio parere è che secondo me uno prima dovrebbe approcciarsi alla roccia, o meglio all'alpinismo, e poi magari approcciarsi alle cascate. Approcciarsi direttamente alle cascate mi sembra un po' è come uno che vuole andare a correre con la Formula 1 senza avere la patente, ecco, cioè la vedo un po' una cosa...
Uno step troppo.
Poi magari ci saranno anche casi, che io sappia non ci sono casi di questo tipo, però magari...
Bene, ascoltiamo insieme dei Coldplay, Adventure of a Lifetime.
Diamonds taking shape.
Oltre le vette, siete sempre in compagnia di Ambra. Questa sera, come vi dicevo, abbiamo parlato di cascate di ghiaccio e l'abbiamo fatto in compagnia di Franco Tosolini, istruttore regionale del CAI dal 2015. Chiedo a Franco proprio di fare un mini riassunto di quanto è emerso in questa puntata e per quanto riguarda le cascate di ghiaccio, le cose principali che sono emerse.
Ma è emerso che le cascate di ghiaccio sono un ambiente straordinario, di effimera bellezza, perché dura pochissimo, è una questione veramente di pochi mesi, un paio di mesi, che permettono all'alpinismo di fare, all'alpinista di fare un gioco diverso rispetto a quello che è abituato a fare di solito. Un gioco diverso, affascinante, bello, che permettono di approcciarsi alla montagna e di godere di un angolo prospettico innovativo, ecco, quello sicuramente.
Una cosa diversa dal solito.
Una cosa diversa dal solito, assolutamente sì. Anzi, visto che siamo qui, che abbiamo anche un amico in comune, ti faccio una proposta: perché non vieni a scalare una cascata di ghiaccio con me e lo Ste?
Va bene, non posso rifiutare.
Promesso, eh?
Caspita, l'ho promesso in diretta, adesso è dura dir di no. Va bene, ok, andata.
Ottimo.
Bene, il tempo stringe, Franco, innanzitutto voglio ringraziarti per essere venuto qui in studio e aver partecipato a questa diretta di Oltre le Vette. È stato un piacere parlare con te delle cascate di ghiaccio e ricordiamo agli ascoltatori, quest'anno Oltre le Vette Oltre le Vette festeggia un anno di programma, quindi ecco una data da ricordare.
Sì.
E bene, ci riaggiorniamo e ci risentiamo fra un mese di nuovo sulle frequenze di RCS. E, alla prossima, una buona
serata
a tutti gli ascoltatori.